Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Passo indietro di Trump sui dazi minacciati ai paesi europei. Annunciato a Davos un principio di accordo sulla Groenlandia. Critiche dal palco più morbido nel bilaterale. Alla UEFA Trump attacca la Svizzera ma poi attenua i toni nell'incontro con Parmelin. Nuova spesa supplementare per i caccia F-35. La costruzione degli hangar per ospitarli costerà ora complessivamente 200 milioni, 80 più del previsto. Champions League, ottavi raggiunti da Bayern Monaco e ipotecati da Liverpool, vince anche la Juventus, sconfitta casalinga per l'Atalanta. Tennis, secondo turno degli Open di Australia, in campo Wawrinka contro il francese Jia. Donald Trump ha dunque fatto marcia indietro e da Davos ha annunciato che non imporrà dazi punitivi ai paesi europei che sostengono la Groenlandia. Questo dopo che gli Stati Uniti e la NATO avrebbero raggiunto un accordo di massima sul futuro dell'isola. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Donald Trump era già ante al termine del suo incontro con Mark Rutte ai margini del World Economic Forum.
Really fantastic for the USA. Gets everything we wanted.
Sulla Groenlandia abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, soprattutto in ottica di sicurezza nazionale, afferma il presidente statunitense.
Including especially real national security.
Donald Trump non rivela che tipo di soluzione sia stata discussa. Di certo c'è però il fatto che Trump ha sospeso l'introduzione di dazi punitivi contro la Danimarca e altri 7 paesi europei, colpevoli di difendere la sovranità danese. Una giornalista di CNN chiede a Trump se l'accordo raggiunto preveda la piena acquisizione della Groenlandia, come il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato per settimane. Ma Trump non risponde, limitandosi ad aggiungere che si tratta di un accordo a lungo termine e che include lo sfruttamento di risorse minerarie e terre rare.
It's the ultimate long-term deal. It puts everybody in a really good position. Especially as it pertains to security and minerals and everything.
Secondo funzionari dell'amministrazione Trump, citati dal New York Times, l'accordo prevederebbe la cessione agli Stati Uniti di piccole porzioni di territorio, dove gli USA potrebbero costruire basi militari. In serata è arrivata la reazione del ministro degli esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, che ha definito un segnale incoraggiante la rinuncia ai dazi da parte del presidente statunitense. Con un post sulla sua piattaforma social Truth, Trump ha inoltre annunciato che le trattative sulla Groenlandia saranno condotte dal vicepresidente J.D. Vance, dal segretario di Stato Marco Rubio e dal suo inviato speciale Steve Witkoff.
E di Trump, della sua visione politica e di Groenlandia si occuperà anche Modem, il nostro approfondimento alle 8.30 su Rete 1. E si è parlato anche di dazi e dell'intesa tra Svizzera e Stati Uniti a Davos, a margine del WEF. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha incontrato il suo omologo americano Donald Trump, entrambi accompagnati da una delegazione. C'è stata una discussione cortese ma ferma, come l'ha definita Parmelin. Trump poco prima aveva tenuto al WEF il suo discorso ufficiale, a tratti sconcertante, offensivo e derisorio anche nei confronti della Svizzera. Nell'incontro bilaterale i toni sono però decisamente cambiati. Sentiamo Monica Fornasia.
Le strette di mano, i ringraziamenti convenevoli.
Davos, without you, it's not truly Davos.
Davos senza di lei non sarebbe veramente Davos, ha detto Guy Parmelin ricevendo Donald Trump. Se poi presto passati ai dazi e alla dichiarazione di intenti che ha permesso di abbassarli dal 39 al 15% per le merci svizzere esportate oltreoceano. Voglio ringraziare il mio team per aver raggiunto un accordo molto equo con la Svizzera. È un onore. Parlo spesso di voi, del vostro grande paese, un paese meraviglioso, ha dichiarato Trump. Voi producete anche orologi fantastici. Apprezzo il trattamento che ci avete riservato e ricambieremo sempre. Parmelin ha colto la palla al balzo per sottolineare che da quando è stata sottoscritta la dichiarazione di intenti qualche mese fa, dichiarazione che deve ancora sfociare in un accordo giuridicamente vincolante, la bilancia commerciale è passata da un deficit di 41 miliardi a un surplus di 8 miliardi di dollari a favore degli Stati Uniti. Un'informazione confermata dal delegato al commercio americano, per la grande sorpresa di Trump. Insomma, toni ben diversi da quelli che lo stesso presidente statunitense aveva usato pochi minuti prima nel suo lungo discorso ufficiale all'UEF davanti al mondo intero, nel quale aveva attaccato duramente l'Europa dandole dell'approfittatrice, dell'ingrata e definendola decadente, e nel quale aveva dato il suo giudizio poco lusinghiero anche sulla Svizzera.
But I then realized that they're only good because of us.
Ricca grazie agli Stati Uniti. E senza ritegno Trump aveva anche deriso l'allora presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, denominata quella donna, senza dirne né nome né funzione, nel ricordare la famigerata telefonata del 31 luglio, dove le annunciava i dazi al 39%.
No, no, no.
Modi e toni che stridono, con l'accoglienza riservata invece a Trump.
C'è la diplomazia.
Diplomazia, si è limitato a commentare successivamente Parmelin davanti alla stampa.
Toni dunque più concilianti nell'incontro tra le due delegazioni. Gli attacchi di Trump alla Svizzera dal palco del WEF sono però stati sentiti dal vivo anche da molti parlamentari presenti in platea, che ora aspettano con attenzione l'esito delle trattative formali sui dazi. Li ha incontrati a Davos Alan Krameri.
Il socialista Erik Nussbaumer scuote la testa.
Wie kann man anständig Politik machen? Und er ist ja bekannt, dass er diese Art hat.
Si chiede come si possa ancora fare seriamente politica per chi ha un atteggiamento come Donald Trump. Preoccupato anche Michael Goethe dell'UDC, cioè il partito che più degli altri vede negli Stati Uniti un mercato utile per evitare un ulteriore avvicinamento all'Unione Europea.
Es macht sich gewisse Sorgen bei dieser Aussage, ob er beim letzten Deal bleibt oder ob das wieder ändert in eine negative Spirale.
Si augura che dopo le parole di Trump non si torni in una spirale negativa nelle relazioni tra Berna e Washington. Elisabeth Schneider-Schneider del centro gira invece la prospettiva. Secondo lei Trump non è arrabbiato con la Svizzera, è solo invidioso, in particolare dalla sua industria farmaceutica che vorrebbe attirare negli Stati Uniti.
Ich denke Trump mag eigentlich die Schweiz, er mag einfach den Erfolg der Schweiz nicht. Er möchte diese Industrien gerne bei sich, insbesondere auch die Pharmaindustrie.
Fiducioso in vista delle trattative è il consigliere agli Stati grigionese Martin Schmidt, liberale, che invita tutti a un approccio pragmatico.
Da muss man sich arrangieren.
A volte bisogna scendere a patti nelle trattative e anche evitare di ribattere subito quando la controparte attacca. L'importante è ottenere ciò che si vuole. E secondo lui la Svizzera ha imparato negli scorsi mesi a trattare con l'amministrazione Trump, ha adeguato la sua strategia e ciò dovrebbe servire anche dopo il discorso del presidente degli Stati Uniti all'UEF.
E a Davos questa mattina dovrebbe tenersi la prima riunione del cosiddetto Board of Peace, il Consiglio di Pace, il nuovo organismo internazionale voluto da Donald Trump per la gestione del periodo di transizione nella striscia di Gaza e la soluzione dei conflitti globali. Dopo i toni moderati assunti dalla cancelliere Friedrich Merz nei confronti delle minacce di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, la Germania su questo tema sembra aver scelto una linea più dura nei confronti della Casa Bianca, dicendo di no alla partecipazione. Da Berlino, Walter Raue.
Abbiamo già un consiglio di pace ed è quello delle Nazioni Unite. Dalla lontana città di Nairobi, dove si trova in visita ufficiale, il ministro tedesco degli esteri Johann Wadephul boccia in modo secco il cosiddetto Board of Peace, il comitato internazionale promosso dal presidente statunitense per la gestione del periodo di transizione nella striscia di Gaza. Donald Trump aveva invitato i leader di una sessantina di paesi, Russia e Bielorussia compresi, a far parte del suo nuovo Board of Peace, che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto vedere per la prima volta la luce proprio oggi al margine del forum di Davos. Ma dopo il parere contrario espresso nei confronti dell'iniziativa da sempre più paesi come Francia, Norvegia, Svezia o Italia, anche Berlino si è decisa ad uscire allo scoperto. Per il momento, solo per voce del suo ministro degli esteri, che pur sottolineando la necessità di una riforma delle strutture delle Nazioni Unite, atta a renderle più efficienti, non intende sostituirle con un nuovo organismo, le cui regole sono poco chiare e che prevede il coinvolgimento di leader di paesi autoritari e ostili. L'ultima parola spetta ovviamente al cancelliere Friedrich Merz, che a Davos avrebbe dovuto incontrare Donald Trump per un incontro a quattro occhi. Incontro cancellato però dalla Casa Bianca per l'arrivo ritardato del presidente statunitense al forum di Davos. Un imprevisto accolto con un certo sollievo dal capo della diplomazia tedesca, visto l'atteggiamento fin troppo conciliatorio dimostrato in più occasioni dal cancelliere nei confronti di Donald Trump.
E a far parte di questo consiglio, concepito inizialmente, come si diceva, per far avanzare il piano di pace su Gaza, ma che poi ha assunto i contorni di una sorta di alternativa all'ONU, a farne parte, dicevo, sono tra gli altri paesi come Arabia Saudita, Turchia, Egitto, Qatar, ma anche Argentina e Azerbaigian. La Svizzera non vi parteciperà. E mentre a Davos si attende l'annuncio ufficiale della nascita di questo consiglio, Gaza e Cisgiordania vivono giorni difficili. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Nella striscia le ultime ore sono state tra le più insanguinate dalla firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. 11 palestinesi sono stati uccisi da spari e raid aerei israeliani, tra cui donne e bambini. Tra gli uccisi anche 3 giornalisti colpiti nella loro auto da un drone mentre realizzavano un servizio su un accampamento per sfollati allestito dall'Agenzia Egiziana per la Cooperazione. Nell'attacco è morta anche una quarta persona. I video diffusi sui social mostrano l'auto completamente carbonizzata, con il fumo che si alza ancora dei rottami anneriti. Tel Aviv sostiene di aver aperto il fuoco contro individui che utilizzavano un drone per spiare i movimenti del suo esercito. L'ufficio stampa governativo di Gaza denuncia che dal 7 ottobre 2023 sono 260 gli operatori dell'informazione palestinese uccisi. Le altre vittime si sono registrate nelle zone di Deir el-Balah e Khan Yunis. E l'ombra della ripresa della guerra torna ad allungarsi sulla striscia dopo che il presidente americano ha avvertito che se Hamas non cederà le armi nella seconda fase dell'accordo di tregua verrà spazzato via molto rapidamente. Alta tensione anche in Cisgiordania. L'operazione militare israeliana Muro di Ferro, concentrata per un anno nel nord, si è estesa al resto del territorio. Nei quartieri meridionali di Hebron è stato imposto il coprifuoco e circa 25.000 persone non possono lasciare le loro case.
Ancora attualità nazionale, i costi supplementari non riguardano solo la fornitura dei nuovi aerei da combattimento F-35 comprati dagli Stati Uniti, ma anche la costruzione degli hangar che li dovranno ospitare. Ammonta infatti a circa 200 milioni di franchi, 80 di più di quanto inizialmente previsto, la spesa rielaborata da parte del Controllo federale delle finanze che ieri ha diffuso la perizia e l'ha presentata a Berna. Per noi c'era Sofia Stroppini.
Il bilancio rivisto prevede costi per 182 milioni di franchi, con un margine di più o meno il 10%. Nel 2022 il Parlamento aveva approvato un credito di 120 milioni di franchi. Tuttavia, allora, non si conoscevano ancora i requisiti concreti in materia di costruzione. Per questo motivo, si legge nel rapporto del Controllo federale delle finanze, la stima dei costi non era pienamente affidabile. Lo scorso giugno il Consiglio federale aveva annunciato costi aggiuntivi per 60 milioni di franchi. A riguardo però il Parlamento non si è ancora potuto esprimere. E intanto la mancanza di finanziamenti extra si ripercuote anche sulla velocità di esecuzione dei lavori. In teoria dovrebbero essere portati a termine entro il 2030, ma il Controllo federale delle finanze ne dubita. Suggerisce anzi di prevedere un piano B, nel caso gli hangar non siano completati alla consegna dei nuovi caccia. Si potrebbe per esempio valutare la possibilità di posteggiare altrove i velivoli, in Svizzera o nel paese di produzione.
Un contributo di attualità regionale prima di chiudere: a Bellinzona il Palasport nei pressi della scuola cantonale di commercio è oramai arrivato a fine vita. Per questo il Canton Ticino lo vuole sostituire con una nuova palestra tripla. Al concorso di architettura sono stati presentati 29 progetti, tutti realizzati da architetti giovani, come peraltro richiesto dal bando. Ieri è stato presentato il progetto vincitore. I dettagli con Luca Berti.
Un progetto denominato Murata, che vede come capofila i 36enni architetti ticinesi Camilla Boschetti e Pablo Valsangiacomo. La loro idea è piaciuta alla giuria anche perché propone un approccio diverso rispetto alla semplice demolizione e ricostruzione, un approccio che permette maggiore efficienza e risparmio.
Abbiamo comunque provato a disegnare un nuovo edificio e confrontando i volumi ci siamo resi conto che girando il senso delle attuali palestre riuscivamo a utilizzare l'area e il volume esistente. Abbiamo dovuto giocare un po' con le piante e le superfici, ma ci stanno perfettamente 3 palestre con i depositi e un atrio d'entrata.
La grande altezza dell'arena che con una nuova costruzione sarebbe stata in luce più o meno di 9 metri, in questo caso invece sarà di 10,60 m.
Un contesto particolare quello del comparto Torretta di Bellinzona, dove già trovano spazio il liceo, la scuola di commercio, la biblioteca cantonale, la sede di Gioventù e Sport e l'IRB. Particolare anche la scelta del cantone di restringere la partecipazione ad architetti nati dopo il 1985. Il direttore del Dipartimento Finanza ed Economia, Cristian Vitta.
Si è voluto sperimentare questa possibilità di dare un'opportunità anche alle nuove generazioni di immaginare un comparto comunque dinamico, rivolto ai giovani e con delle idee che guardano al futuro.
Il cantone investirà 27 milioni nel progetto. Marina Carobbio Guscetti, direttrice del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport.
Investire su una palestra vuol dire investire su delle infrastrutture che vengono messe a disposizione di tutta la popolazione, nel caso specifico per lo sport scolastico, ma anche extrascolastico a favore di associazioni e federazioni che si occupano dello sport.
L'inizio dei lavori è previsto per metà 2028, l'inaugurazione per il 2030.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.